del principio dei principi di Hermes, essenza dell'opera originaria. Infatti l'uno è il principio dei numeri, ma se non v'è principio non potrebbero esserci neppure gli elementi che da esso derivano. Dunque, se l'uno non c'è, non c'è neppure numero, nemmeno uno solo, Proclo. Qual è la vetta estrema della conoscenza, limite ultimo della coscienza, della realtà? La parola coscienza è scritta intenzionalmente con la lettera X, a costituire una sorta di pietra d'inciampo, al fine di ricordare il valore di tale termine che definisce il rapporto fra spirito e sostanza e che è spesso usato in modo improprio o superficiale. Sicuramente, dopo aver sperimentato stati superiori di coscienza, che trascendono non solo la logica, ma lievitano oltre la mente superiore, saggiando i flussi del puro intelletto, l'istante ci apre a questa eterna domanda, al perché di tutte le cose. Prima di noi, millenni, millenni e ancora millenni prima, questa domanda si era già posta agli antichi antenati, i primi pensatori illuminati, i veggenti mistici d'Oriente e d'Occidente. In questi versi tratti dai Veda, il mistico veggente canta: qual è quella cosa conoscendo cui tutto diviene conosciuto? Come conoscendo la creta diviene conosciuto tutto ciò che è fatto di creta? Le forme dei singoli oggetti non sono che sforzi di voce. L'unica realtà che essi hanno sempre resta la creta. O sapienti, indagate queste cose. O sapienti, cercate il loro fondamento. E se quella cosa, conoscendo cui tutto diviene conosciuto, fosse il numero? In queste odi la sostanza universale è paragonata alla creta, da cui i singoli soggetti, per identificazione, sono conosciuti come cose o forme, ossia concepiti e percepiti come un'interfaccia formale, un'ombra della stessa idea, la creta. Ogni filosofia rivolta a cercare il fondamento delle cose, al conoscere per identità, ha come scopo lo sviluppo sapienziale dell'essenza impersonale e sperimentare la realtà che è. Per indagare l'idea creta, principio, e penetrare in essenza le cose forme, immagini, che sono ad esse associate, quantunque la mente sia estremamente evoluta, si è sottoposti alla necessità di evocare e quindi di individuare con un nome il principio stesso su cui si indaga, nel nostro caso l'idea creta. Se ciò è vero, il principio ideale è il requisito necessario per indagare, penetrare e conoscere. L'idea stessa dell'essere è la stazione limite con cui la mente idealmente si riflette fino a perdersi nell'illimitato, riassorbendosi nel suo stesso essere. Altresì si mediti che in ambito esoterico al numero uno è associato l'idea di monade, che al di là di cose rievoche rappresenti a vari gradi di intellezione, è e resta, seppur sacra, un'idea. Così è per l'idea di unità, di assoluto e di totalità. La mente è arrivata alla sua estensione massima, ha raggiunto il suo limite evolutivo, eppure, se si pensa, al cospetto dell'illimitato, illimitato arde e si infiamma e sorride, come un bambino curioso e colmo di meraviglia. Molti sacri misteri restano senza risposta e molti altri quesiti ancora non sono oggetto di domanda. La meditazione contemplativa sulla verità del numero e del perché del codice può di certo essere annoverata tra i misteri al cui cospetto ci si è posti, per ora, o con troppa sacralità o con troppa diffidenza. Tuttavia, ogni arcano esiste in sé per essere rivelato. Il numero vivente, il codice. Infatti, l'uno è il principio dei numeri, ma se non vi è principio, non potrebbero esserci neppure gli elementi che da esso derivano. Dunque, se l'uno non c'è, non c'è neppure numero, nemmeno uno solo, Proclo. Ma cos'è il numero vivente inteso come codice? Il codice governa in campi ordinati ciò che la coscienza sperimenta come percezioni, impressioni, sensazioni, emozioni, sentimenti, pensieri, idee e principi. Inoltre il codice coordina i fluidi dell'energia forza vitale, il prana, presiede l'armonia dei processi fisiologici e chimici, ordinando le funzioni cellulari atomiche del nostro corpo. Perciò mentalmente definiamo il numero come un archetipo dell'ordine, che è diventato cosciente. In questo caso la mente va intesa come un dinamismo che opera nell'ignoto, inconscio, istinto, coscienza innata, il cui aspetto di ordine, quando diventa cosciente, appare la visione interiore innanzitutto come idea di numero. Il numero è il principio strumentale più adatto che la nostra mente possa utilizzare per la comprensione dell'ordine e dell'armonia, e forse l'elemento più primitivo dell'ordine concepito dall'intelligenza umana. Il numero dunque è molto di più di quanto distrattamente si è finora pensato e inteso. Fintanto che il numero non è libero dall'idea stessa di numero, non se ne comprenderà appieno la vera e intima natura. Il numero, il codice, potenzialmente apre la coscienza ad una realtà in cui l'atto del pensare risulta nitidamente trasfigurato. In questo stato d'essere il pensiero è sferico, vivente, la vita è senso, poiché la luce chiara dell'intelletto si risolve in vivente luce. Il pensiero sferico è un lampo d'esperienza omnicomprensiva, in cui si disvela l'essenza unitaria di mutua interdipendenza tra tutte le cose. In questo caso tutto è nitidamente contemplato come numero codice autogerminante. Per approfondimenti vedi aritmografia. Questa realtà è sempre simbolo di un dialogo interiore sperimentata, contando e pesando, avendo cura di restare con i piedi piantati sulla terra e lo spirito ancorato in cielo. Il codice visto da questa prospettiva è ovunque. L'energia forza di ogni onda particella dell'universo è animata dal progetto governato e ordinato dal codice. Sfera e cubo, cielo e terra, essenza e sostanza, sono quindi uniti in un'unica danza infinitamente armonica, sperimentati dall'ente illimitatamente come reale totalità indissolubile. La natura fondamentale dell'uomo è compiersi nell'essere il consapevole figlio di una realtà una, sperimentata in apparenza come ordine caotico. Anassagora dice che il Wus, in qualità di potenza attiva e ordinatrice, organizza il caos, creando così i mondi. Il numero ha quindi molto altro da dirci. Tuttavia, fin quando la realtà che si vuole penetrata sarà processata e concettualizzata a guisa di principi avvalorati dalle idee in esse contenuti, non si lascerà penetrare oltre la natura stessa del proprio con cui la si indaga. Per penetrare il segreto un secretorum del numero, basta imparare a dialogare col codice. Armonia suprema, il codice e la legge divina. La dualità nell'unità costituisce il ternario mistico esistenziale. Nel codice l'unità totalità in numeri è 1,1,1 alla seconda, padre, spirito e figlio. Sono tre terzi mistici di cui i 2,2 valgono 1,1, cioè il tutto da cui sono usciti, cioè lo spirito e il figlio danno il padre. In questa estrema sintesi il codice svela il mistero della Trinità. Allo stesso modo l'azione funzionale di uno spermatozoo umano produce la forma umana. La sua gestazione è una coagulazione della sostanza spaziale in situazioni temporali, che si divide in fasi embrionali in rapporto temporale con gestazioni micro e macrodimensionali. L'attività è universale, quantunque sia omogeneamente uniforme. La verità osservata nella molteplicità non può essere causata né dalla sostanza spaziale coagulata nell'azione, ma è data dal ritmo di una successione di momenti, la sequenza aura, di un'unica genesi che per noi ha la sua finalità e concretezza nell'uomo. Tutte le forme si colano tra un estremo che è la forma prima, universale, e quella finale, che ha per forma l'attuale uomo, il progetto. La prima perciò è virtualmente e potenzialmente uomo, e ogni momento di questa genesi è una potenzialità, una specificità che sarà contenuta, riassunta e elaborata nell'uomo. Si tratti di un momento energetico, atomico, geologico, vegetale, animale, planetario, stellare, cosmico. Questa successione, ogni momento della quale evidenzia un numero e dunque un nome, costituisce la serie naturale dei numeri. La natura, il carattere, le parentele, le affinità, i rapporti, le proporzioni proprie ai momenti e alle cose, contenute quali sintesi della genesi umana e ordinata dal codice. Tutto appare dunque come un'alternanza di intensità di funzioni. Chiamiamo funzione la natura di un'attività. Essa comprende un impulso 1, uno scopo 2 e un modello 3. Essenzialmente la funzione è perciò un impulso dall'intensità ritmicamente variabile. La variazione è numero. Se l'intensità fosse invariabile, non ci sarebbe che un solo fenomeno e il cosmo si confonderebbe con la sua causa impulsiva. Dunque è il numero che crea la natura e il ritmo ne distingue la varietà. Essenzialmente il numero è triangolare, lo resta attraverso tutte le forme che sono semplici composti di questo primevo principio trigonale. I 9 membri della tetrachis, generata da T1 più T2 più T3 più T4, che circondano l'unità, sono le 9 potenze dei numeri, trascendenti che attraverso le proprie funzioni trigonali caratterizzano l'impulso igneo nelle 4 fasi di emanazione, creazione, formazione e azione. Così dicasi per i 12 numeri intorno al ternario originario nel quinto triangolo, T1 più T2 più T3 più T4 più T5, che definiscono spiriticamente lo spazio in cui si sperimenta la qualità ciclica del tempo. La distinzione originaria o polarizzazione dell'energia è l'inizio del numero e una prima numerazione. Questa diventa per l'uomo una conoscenza a priori che si impone alla coscienza psicologica. Questa poi idealizzata individua, classifica e nomina ciò che il numero le impone. Numero e autoguarigione, simile al principio. Ciò che oggi è dimostrato è stato solo una volta immaginato. William Blake. Lo studio sui numeri, e questo in particolare che indaga i rapporti tra numero e psiche, non ha a che fare con quantità e calcoli, ma esclusivamente col riconoscimento del simbolismo celato dai numeri e il modo in cui questi vengono rappresentati, i diversi aspetti della coscienza, dell'evoluzione spirituale della vita, della creazione e dell'evoluzione dell'universo attraverso le funzioni di suono, luce, vibrazioni, raggi, onde e forme. Le qualità del numero nella filosofia esoterica antica erano paragonate alle funzioni principali delle dee e dunque delle qualità dei nostri pensieri, sentimenti, emozioni e azioni. I numeri non sono cose astratte e inanimate, ma principi viventi di legge e processi universali, illimitatamente creativi, funzionali, dinamici e attivi. In questo studio si vuole dimostrare che i numeri sono viventi e si esprimono attraverso un linguaggio codice artigrafico. Da questo assunto, l'ordinamento ontologico e logico dei numeri si traduce quindi in immagini fluido-ritmiche geometriche, o meglio, in psicogeometrie vivente. Per il suo potere descrittivo, in quanto esponente di un'analisi concreta, il numero è un essenziale classificatore e per questo viene utilizzato per identificare insieme concreti di qualsivoglia natura e ordine, illimitatamente. Può servire come biblioteca eterica, perché indica i vari tipi di organizzazione che si impongono alle cose quando queste si manifestano nel loro giusto ordine nel cosmo, e dunque può armonizzare e riordinare i sistemi disarmonici e caotici di ogni natura, piano, stato e grado. Questo ci induce a credere che lo stesso principio sia potenzialmente applicabile a preparati fluidoterapici che operano per l'equilibrio dei campi psicobiodinamici del sistema triadico umano. In questo studio consideriamo la possibilità di un nuovo modello terapeutico strutturato sulle qualità naturali del nome numero, con possibili applicazioni pratiche e funzionali. In Omoio Axioma, le qualità specifiche del numero non si limitano a governare e ordinare formule e strutture astratte, ma attraverso particolari codifiche offrono la possibilità di generare equanimità e armonia nei campi bioenergetici disarmonici. In linea generale, l'intuizione di base con cui è concepito il metodo ci riporta al principio del simile caposaldo della medicina omeopatica, applicato naturalmente con tutt'altre modalità operative. I codici numerici di riequilibrio sono speciali mediatori, veri e propri riconciliatori, poderose armoniche dei sistemi organici in cui scorre l'energia biofluida. Individuato il nome con cui per convenzione di linguaggio definiamo un organo, le membra, un concetto, una parola chiave, un'emozione patologica e così via, si procede attraverso speciali permutazioni delle lettere che formano la parola chiave individuata come simbolo specifico della disarmonia. Dai numeri estratti dalla distillazione delle lettere componenti, il nome si ottenga le armoniche, che a questo punto sono i veri e propri codici similimum. Un nome definisce e racchiude a vari gradi la totalità di ciò che è nominato. Le armoniche. Le lettere che compongono i nomi di una disarmonia psicofisica, così come di qualsiasi altra funzione psicobiodinamica, sono simboli ideografici che, come detto, racchiudono in sé anche un valore numerico. Questa numerazione codificata è dunque analoga al principio stesso con cui il nome specifica, traduce e rende comprensibile psicologicamente la natura di ciò che si è nominato. Col metodo Omoyo-Axioma si rende possibile la preparazione energetica delle armoniche, trasferendo in soluzione idroalcolica le informazioni codificate derivanti dalla corrispondenza esistente fra nome e numero. Il codice numerico ottenuto per permutazione isopsepica, adatto a specifiche procedure per la trascrizione, è copiato per impressione nell'acqua che memorizza l'informazione, codificandola grazie al suo innato talento del ricordare. Questa trasformazione, numero nominata, genera per similitudine un dinamismo fluido magnetico corrispondente, un'armoniché. Quello che conta della struttura di memoria non è la capacità chimica o energetica, ma è la forma che assumono i sistemi composti dalle matrici numeriche e dai nomi ad essi corrispondenti, che, simile al principio, sono in grado di indurre un naturale aggiornamento del sistema psicobiodinamico. La centomillesima parte di un grano di riso selvatico è l'anima. La centomillesima parte di questa è il Signore del Cosmo, la cui 50 millesima parte è la coscienza suprema, al di là vi è l'assoluto. Così il profumo è nel fiore, l'olio nel seme di sesamo, l'oro nel quarzo. Dalle Dhyana Bindupanishad, 9 secolo a.C. Per quanto si possa descrivere in merito all'azione energetica delle armoniche o Omoyo-Axioma, in questa sede solo accennata la capacità dei preparati di interagire direttamente con il principio vitale e dunque con la forza vitale da esso impulsata. Le armoniche o Omoyo-Axioma interagiscono essenzialmente sia sull'eccesso che sul difetto energetico dei sistemi biofluidi, attivando o favorendo l'innato potere spirituale di riequilibrio e di autoguarigione. Ciò che rende un'armoniche differente da altri rimedi energetici è la sua funzionalità psicobioenergetica, capace di generare, per affinità e analogia, un aggiornamento del sistema, corrispondente laddove esiste disarmonia. Questa operatività non è mai in contrasto con il sistema risonante, per cui di norma non genera effetti collaterali indesiderati. Oltre alla vibrazione emanata dal profumo di un fiore, penetriamo nell'infinito regno del suono. In teoria le armoniche risuonano proprio in questo regno, poiché numero e suono sono della medesima natura, essendo essi due facce della stessa realtà. Simile a un diapason che toccato propaga il suo suono particolare, le armoniche risuona con la causa della disarmonia, favorendo il naturale processo di risonanza necessario per la rinnovata armonia. La caratteristica peculiare di questo metodo in ambito di autoguarigione è quella di aiutare a favorire lo sviluppo della consapevolezza riguardo al messaggio spirituale racchiuso in ogni disarmonia patologica. Compreso il messaggio spirituale, la consapevolezza della stante si apre naturalmente all'innato potere di autoguarigione. In sintesi, superata la prova, si accede all'insegnamento insito nell'esperienza. Potremmo definire le armoniche come un medium antico, capace di dialogare con l'antico degli antichi, innata saggezza e potere di autoguarigione sopiti in noi. Così il suono è nelle armoniche, il profumo è nel fiore, l'olio nel seme di sesame e l'oro nel quarzo. per la grazia e la luce divine. Hermes.